Penne d'Oca, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Rieco qui in...
La mia domanda è...
Quindi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla sesta domanda?
Cioè, perché a quel tempo volevo chiederla come ha pensato l'idea di scrivere i libri di Babbo Natale. Ecco,
allora, un po' di indizi sono venuti fuori, quindi c'era, vi ho detto prima, l'idea della crisi, quindi capovolgere un po' questa idea di crisi o comunque dire ok, c'è la crisi a livello personale, a livello collettivo, di società, rimbocchiamoci le maniche, facciamo qualcosa di utile. Ho parlato delle api, in Babbo Natale fagli straordinari. Un altro piccolo dettaglio che posso aggiungere è questo qui. Avevo pensato all'idea che Babbo Natale venisse licenziato. Vi ricordate l'inizio della storia? Babbo Natale viene licenziato.
Allora chi è il suo capo? Chi è il capo di Babbo Natale?
Il capo di Babbo Natale è questo super direttore delle poste internazionali. Insomma, non tutti lo sanno, ma anche Babbo Natale ha un capo, quindi è lui che lo licenzia, proprio perché lo vuole sostituire con droni e con robot. Non avevo però Queen in mente quale potesse essere questo secondo lavoro. Avevo pensato ai colloqui, il call center, il ristorante, però il secondo lavoro... Mi è venuto in mente non immediatamente. È stato importante una sera, quindi ho portato la spazzatura giù, il riciclaggio della plastica, e l'ho portata giù. Era abbastanza tardi, era tipo l'una di notte, e allora vedo, ve la provo di imitarvela un po', vedo questo netturbino, bello panciuto, con un po' di barba bianca. Aveva un sacco blu pieno di plastica da riciclare, se lo è tirato sopra le spalle, allora lì è scattata qualcosa. Ho detto, mi ricorda qualcuno? Chi mi ricorda? Chi è?
Babbo Natale.
Esatto. Quindi guardate che a volte, non a volte, quasi sempre è la realtà ad ispirarci, insomma. È stato questo il... una cosa fondamentale per finire, per completare il libro, ed è stato importante anche perché io in questo ci credo molto. Ogni lavoro, se fatto bene, se fatto credendoci, è importante. Quindi il netturbino purtroppo molto spesso viene considerato un lavoro brutto, un lavoro scarso, e questo è un problema, perché non è così, anzi qui è un discorso anche culturale, nessuno vuole fare più questi lavori, il lavoro del contadino, invece sono dei lavori molto 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 importanti, quindi volevo dire quanto questo lavoro sia importante.
E la prossima domanda è se quando lei scrive ascolta la musica e che genere?
No, allora io quando scrivo non ascolto la musica, ho bisogno di tranquillità, di silenzio. Ascolto la musica in tutti gli altri momenti, ma non quando scrivo.
E se ha mai fatto un'intervista fuori d'Italia?
Fuori d'Italia?
Sì, in altri paesi.
Fuori d'Italia mi sa di no.
Se, quando hai iniziato a scrivere? In che anno?
Ma allora, ripeto, alla vostra età comunque qualcosina la scrivevo, qualche racconto lo scrivevo. Ho iniziato a scrivere il primo, chiamiamolo romanzo, abbastanza lungo, l'ho scritto a 19 anni. Però erano una prova, erano dei tentativi.
E in quale posto in America è stato? Cioè... Lei è mai stato in America?
Sì, ne parlo nel libro. Il posto si chiama Athens, Ohio. E poi avevo dei parenti a New York.
Ohio.
Ohio, ok.
E New York.
E New York, sì.
Il mio sogno è di andare a New York.
Ah, ok. Tra l'altro, poi alla fine mi sa che il computer... Non vi volevo far vedere delle foto di quando ero negli Stati Uniti, ma mi sa che il computer non è arrivato. Aspettavamo un computer. Vabbè, prossima volta. Ma invece tu che musica ascolti, quindi?
Ascolto rap, ma per i villafe.
Per?
Ascolto rap e per specificare drill E
drill?
Sì, è musica rap del New York, più come il Bronx, e ascolto musica americana. Io non ascolto musica italiana. Come in Baby Gang o Rondo.
Ma sai una cosa, io nel libro racconto che i primi dischi che ho ascoltato sono stati quelli dei miei genitori, quindi Beatles, Rolling Stones. Poi però in realtà la prima musica a cui mi sono davvero appassionato è stato proprio l'hip hop, quindi anche perché io capivo più o meno tutto quello che dicevano i rapper, invece i miei amici non lo capivano, non capivano niente. E quindi, a proposito di Radio Magica, io ho fatto un programma in radio da quando avevo 16 anni, pensa un po', per quasi 8 anni ho fatto un programma in radio, in una radio di Cosenza, e il mio primissimo programma si chiamava Bring the Noise. Sai che significa, Queen?
Porta, cioè... Non so come tradurlo, ma so cosa significa. Porta rumore.
Porta rumore. Era una canzone di un gruppo newyorkese che si chiamava Public Enemy, molto politicizzato, nel senso molto per il riscatto della cultura afroamericana. E quindi sì, insomma, io ascoltavo, sì. sono cresciuto.
Ma non, cioè, quando mi avevi chiesto che musica ascolto, ascolto rap e anche afrobeat.
Afrobeat, ok.
Musica nigeriana specificamente.
Ma invece drill che cos'è? Drill non mi suona.
Drill è musica del Bronx, come avevo detto, è rap, ma è molto tipo aggressivo, non è come hip hop.
Tra l'altro, allora, uno, prima mi avete chiesto i miei libri preferiti, ce n'è uno che si chiama, lo conoscete questo? Si chiama Drilla, di un autore americano che si chiama Andrew Clements. Potreste fare un percorso da Drill a Drilla, ed è un libro incredibile. Lo conoscete? Conoscete Drilla?
No.
Maria Elena, Drilla è incredibile, praticamente. La maestra è ambientato in una scuola, sono più o meno della vostra età, la maestra fa delle lezioni, o la professoressa, non ricordo se è prima media o quinta primaria, comunque fa delle lezioni sul vocabolario, e a un certo punto fa capire come dietro ogni parola, noi non ci facciamo caso, Queen, però dietro ogni parola, drill o sedia, c'è una storia, c'è un significato, insomma, non sono... E uno degli studenti decide di cambiare il nome a penna, della penna, e di iniziarla a chiamare Drilla. Però che cosa succede? Deve diffonderlo questo nome, non può essere solo lui a chiamare le penne Drilla, altrimenti viene preso un po' per matto. Allora inizia ad organizzarsi, prima la sua classe, poi tutta la scuola, poi tutto il paese in cui vive. Dice: tutti quanti dovete chiamare le penne Drilla. Nel momento in cui questa cosa avviene, si crea un caso nazionale. È bellissimo, è veramente un libro fondamentale, secondo me. A parte ti fa venire voglia di prendere il dizionario e di leggertelo dall'inizio alla fine, che insomma non è da poco, non è una cosa da poco. Grazie, Queen. Hai altre domande?
No.
Torniamo a da
Akram.
Akram, ok. Ho scambiato una A con una I. Akram, perdonami.
Le mie domande sono due. La prima è: com'è cambiata la sua vita scrivendo? Cosa è cambiato?
Mamma mia, che domanda difficile. È cambiato nel senso che ho trovato una forma di riflessione. Per me la scrittura è una forma di riflessione, di meditazione, è una forma di divertimento, è anche scoperta, Akram. Quando io scrivo, a volte mi vengono fuori delle cose che sei il primo a sorprenderti, dici: wow, che bella che è questa cosa, da dove è uscita? È uscita da una parte profonda di noi stessi che non conoscevamo. Quindi nella scrittura c'è moltissimo. E secondo me, io lo ripeto spesso, leggere e scrivere è qualcosa che ci migliora e ci aiuta in tante cose, a prescindere se vogliamo diventare scrittori oppure no. È un qualcosa di fondamentale. Quindi per me ha significato tutto questo. È una mia forma personale di riflessione.
E poi, quando ha capito di essere portato per la scrittura?
Allora, quando ho capito di essere portato per la scrittura, allora, innanzitutto il fatto che mi divertiva scrivere era incoraggiante. Quando, Akram, quando qualcosa mentre la fai ti diverte è già un buon segnale. Poi ho iniziato a far leggere i primi testi ai miei genitori, ai miei amici.
E loro ti hanno supportato?
Loro mi hanno molto supportato, però i genitori sono molto di parte, quindi bisogna prenderle con le pinze le cose. Cioè, è buono, è bello che tua mamma ti dice, è bellissimo quello che scrivi, però insomma è un po' di parte. E ho iniziato a crederci veramente tanto quando quel primissimo romanzo che ho scritto a 19 anni l'ho iniziato a mandare alle case editrici. E a un certo punto mi ha risposto una casa editrice molto molto importante dicendomi, un po' come succede a Lapo all'inizio della storia, dicendomi, sei bravissimo, hai del talento. Per il momento non pubblichiamo il libro, perché ci sono ancora alcune parti che non vanno bene, però sei bravo, continua così. E sentirsi dire una cosa del genere a 19 anni da una delle case editrici più importanti del paese non è una cosa da poco. Quindi paradossalmente quel rifiuto mi ha dato una carica incredibile. Ho capito lì che ero nella direzione giusta.
E l'ultimissima è, si aspettava così la sua carriera oppure avrebbe voluto qualcosa in più?
No, ma per certi versi mi sta sorprendendo in maniera positiva, cioè non mi aspettavo che fosse così bello, soprattutto non mi aspettavo tutti questi incontri nelle scuole, non l'avevo proprio messo in preventivo, diciamo così, non me l'ero immaginata. Quindi a me il mondo della scuola è un mondo incredibile, mi piace molto. Si capiscono tante cose nella scuola, si inizia a intravedere la società del futuro. Per me, guarda.
Quindi a lei da bambino piaceva andare a scuola?
Sì, generalmente sì.
E ci andava bene? Andava bene a scuola?
Andavo abbastanza bene, non ho mai avuto grossi problemi. Poi magari qualche materia in cui andavo un po' meno bene, quella c'è sempre, inevitabile. Però,
i suoi professori l'hanno supportata nella sua passione per la scrittura?
La mia professoressa di italiano al liceo sì, ed è stata fondamentale, veramente fondamentale. Mi incoraggiava tantissimo. Quindi sì, era l'unica, ma in realtà basta uno. Basta un professore di quelli fondamentali per cambiarti la vita.
Sì.
Grazie. Wow. Ricordami il tuo nome? O forse
Carolina.
Carolina.
Visto che ha tanti libri in casa, qualcuno della sua famiglia faceva lo scrittore?
No, proprio lo scrittore di romanzi, di narrativa, no. Però mia mamma insegna inglese. Quindi ha scritto dei libri appunto sulla d'inglese, su come insomma trasmettere, quindi dei libri didattici, questo, sì. Però non romanzi. Okay. Tutto qua. Domanda breve e risposta breve, Carolina. Ok. L'ultimo, last but not least, diceva sempre il mio professore. Come ti chiami?
Adam,
vai, dimmi.
Qual è il ciclo di produzione di un libro?
Il ciclo di produzione? Oh mamma mia, posso confessarti una cosa? Non mi piace questa parola, produzione, non lo so, mi sa troppo di fabbrica. Sto iniziando a ribellarmi a questa cosa. Però detto questo, capisco la tua domanda, il ciclo, togliamo produzione, il ciclo di un libro per quanto riguarda i miei libri, Adam, ripeto, non la mia esperienza, è questo qui. Io scrivo, poi lo mando alla casa editrice, poi se la casa editrice decide che va illustrato, lo manda ad un illustratore. Comunque c'è sempre di mezzo un illustratore o un'illustratrice, perché bisogna fare la copertina, quindi anche se dentro non ci sono delle illustrazioni, la copertina va fatta. Quindi sono io, casa editrice, illustratore o illustratrice. E poi c'è l'editing, si chiama, quindi c'è una fase di correzione in cui il libro viene riletto tantissime volte e corretto, è cercato insomma di aggiustarlo il più possibile. Quindi sono quattro. poi i passaggi fondamentali. Poi il libro va stampato, poi va inviato nelle librerie, insomma, sono diversi passaggi. E poi deve essere letto, è importante, è inutile che viene preso, comprato e non letto. Succede, ci sono tanti libri che vengono comprati e non letti. La cosa importante è che venga letto e è forse ancora più importante che piaccia. Quindi quanti passaggi sono? Un bel po' di passaggi. Ok, Adam, grazie. Grazie per la tua domanda. Allora, questo è uno dei tanti giochi di parole che ci sono in Storia di una matita. Lo faremo anche domani durante lo spettacolo. E per dire che alla fine, pensando a Drilla, al romanzo Drilla, cioè alla fine con le parole si può anche giocare, si può diventare giocolieri di parole. E allora ascoltate un po', perché questa è la sigla di un programma che vogliono fare sul protagonista della storia, un programma televisivo, Lapo, ed è una sigla un po' particolare. Ascoltate un po'. Se non vi piace il rumore, tappatevi le orecchie, perché qui di sicuro si farà un gran Picasso, evitando però di calpestare il Pratesi. Da lì c'è una visione splendida. E lui mirò il dito su quel personaggio così alto è Magritte, e poi quell'altro pennuto che sembrava un Pollock, lanciando un dada a sei facce a quella ragazza con due boccioni così. Poi si rese conto che gli puzzava la capucci e decise di farsi un Duchamp, ma adesso Basquiat. Allora, il protagonista di questa storia si chiama Emanuele e vi leggo questa parte qui. Emanuele si perdeva nei suoi pensieri, più che tra i rami della foresta, soprattutto si perdeva quando pensava a Mara. Ah, se solo fossi qui, disse sospirando. Ma il pensiero di Mara gli dava anche coraggio. Andiamo, forza, ci sei quasi, si disse Emanuele. E di colpo il mato... Sapete cos'è il mato? La foresta brasiliana non gli fece più paura. Velocizzò il passo, spalle dritte, collo e mento alti, andamento fiero, più coraggio, si disse ancora. Mai più avrebbe abbassato lo sguardo, mai più avrebbe avuto paura, mai più. Si fermò di colpo. A sbarrargli il sentiero una striscia nera, lucente, squamosa e tremolante. Emanuele guardò meglio e quella striscia vibrante si fece lunga, sempre più lunga, un metro, due metri, forse tre, occupava tutto il sentiero. Cuidado, è nervosa, stai attento. Il tono della voce di Pedro, la sua guida, era molto serio. Emanuele era impietrito, una delle sue più grandi paure si era materializzata sotto i suoi occhi. Il grande serpente continuava a tremare e muovendosi svelò la sua testa larga, metà nera, metà gialla. Furono secondi interminabili. Attento, attento, un passo indietro, due, tre, continua a guardarla, non voltarti, non voltarti. Pedro sembrava parlare di una regina davanti a cui chinare il capo e indietreggiare, senza mai dare le spalle. Sussurrava come si fa in chiesa, con sacralità. Di colpo, però, il grande serpente iniziò a muoversi. Lentamente si arrotolò, si alzò, rivolse la testa verso i due e li guardò, fulminandoli. Fu uno sguardo di avvertimento seguito da una potente frustata in avanti, così. Emanuele si voltò e corse più che poté, con tutta la forza che aveva nelle gambe, senza sentire più la stanchezza o il peso dello zaino. Gli sembrò quasi di poter spiccare il volo. Ma ugualmente, fu sorpreso da una lieve puntura al polpaccio destro e cadde a terra. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi portato un po' nella grande e fantastica foresta brasiliana.
Pelle d'oro. Radio Cap. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.